Va ora in onda Parole al vento, letture radiofoniche per sognare nell'infinito, fra le montagne e il cielo. A cura di Valentino Bettega e Aristide Gatto.
Ferro, un racconto dal sistema periodico di Primo Levi.
Fuori delle mura dell'Istituto Chimico era notte, la notte dell'Europa. Chamberlain era ritornato giocato da Monaco, Hitler era entrato a Praga senza sparare un colpo, Franco aveva piegato Barcellona e sedeva a Madrid. L'Italia fascista, pirata minore, aveva occupato l'Albania e la premonizione della catastrofe imminente si condensava come una rugiada viscida per le case e nelle strade, nei discorsi cauti e nelle coscienze assopite. Ma dentro quelle spesse mura la notte non penetrava. La stessa censura fascista, capolavoro del regime, ci teneva separati dal mondo in un bianco limbo di anestesia. Una trentina di noi avevano superato il severo sbarramento dei primi esami ed erano state ammesse al laboratorio di analisi qualitativa del secondo anno. Eravamo entrati nella vasta sala affumicata e buia, come chi, entrando nella casa di Dio, riflette ai suoi passi. Il laboratorio precedente, quello dello zinco, ci sembrava adesso un esercizio infantile, come quando da bambini si gioca a fare la cucina. Qualcosa, per dritto o per traverso, veniva pur sempre fuori, magari scarso di resa, magari poco puro. Bisognava proprio essere degli schiappini o dei bastian contrari per non riuscire a cavare il solfato di magnesio dalla magnesite o il bromuro di potassio dal bromo. Qui no. Qui la faccenda si faceva seria. Il confronto con la materia mater, con madre, nemica, era più duro e più possibile. Alle 2 del pomeriggio il professor D, dall'aria ascetica e distratta, consegnava ad ognuno di noi un grammo esatto di una certa polverina. Entro il giorno successivo bisognava completare l'analisi qualitativa, e cioè riferire quali metalli e non metalli c'erano contenuti, riferire per iscritto, sotto forma di verbale, di sì e di no, perché non erano ammessi dubbi né le esitazioni. Era ogni volta una scelta, un deliberare, un'impresa matura e responsabile a cui il fascismo non ci aveva preparati e che emanava un buon odore asciutto e pulito. C'erano elementi facili e franchi, incapaci di nascondersi, come il ferro ed il rame, altri insidiosi e fuggitivi come il bismuto e il cadmio. C'era un metodo, uno schema ponderoso ed avido di ricerca sistematica, una specie di pettine e di rullo compresso a cui nulla, in teoria, poteva sfuggire, ma io preferivo inventare volta per volta la mia strada, con rapide puntate estemporanee da guerra di corsa invece dell'estenuante routine della guerra di posizione. Sublimare il mercurio in goccioline, trasformare il sodio in cloruro e ravvisarlo in tavolette a tramoggio sotto il microscopio. In un modo o nell'altro, qui il rapporto con la materia cambiava, diventava dialettico. Era una scherma, una partita a due. Due avversari disuguali, da una parte ad interrogare il chimico in plume inerme con a fianco il testo di Autenricht come solo alleato, dall'altra a rispondere per enigmi la materia, con la sua passività sorniona, vecchia come il tutto e portentosamente ricca di inganni, solenne e sottile come la Sfinge. Neppure qui nessuno aveva speso molte parole per insegnarci a difenderci dagli acidi, dai caustici, dagli incendi o dalle esplosioni. Sembrava che, secondo la rude morale dell'istituto, si contasse sull'opera della selezione naturale per eleggere fra noi i più adatti alla sopravvivenza fisica e professionale. Le cappe d'aspirazione erano poche. Ognuno, secondo le descrizioni del testo, nel corso dell'analisi sistematica, evaporava coscienziosamente all'aria libera una buona dose d'acido cloridico ed ammoniaca, per cui nel laboratorio ristagnava in permanenza una fitta nebbia canuta di cloruro d'ammonio che si depositava sui vetri delle finestre in minuti cristalli scintillanti. Attraverso la foschia e nel silenzio affaccendato si udì una voce piemontese che diceva «Nuntio vobis gaudum magnum abemus ferrum». Chi aveva pronunciato il sacrilegio era Sandro, il taciturno. In mezzo a noi Sandro era un isolato. Era un ragazzo di statura media, magro ma muscoloso, che neanche nei giorni più freddi portava mai il cappotto. Veniva a lezione con logori calzoni di velluto lazzuava, calzettoni di lana greggia e talvolta una mantellina nera che mi faceva pensare a Renato Fucini. Aveva grandi mani callose, un profilo ossuto e scabro, il viso cotto dal sole, la fronte bassa sotto la linea dei capelli che portava cortissimi e tagliati a spazzola. Camminava col passo lungo e lento del contadino. Da pochi mesi erano state promulgate le leggi razziali e stavo diventando un isolato anch'io. I compagni cristiani erano gente civile, nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato una parola o un gesto nemico, ma li sentivo allontanarsi e seguendo un comportamento antico, anch'io me ne allontanavo. Ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza e di sospetto. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di 6 mesi addietro o un tuo pari che non va a messa? O il giudeo che di voi tra voi non rida? Avevo osservato, con stupore e gioia, che tra Sandro e me qualcosa stava nascendo. Non era affatto l'amicizia fra due affini. Al contrario, la diversità delle origini ci rendeva ricche di merci da scambiare, come due mercanti che si incontrino provenendo da contrade remote e mutuamente sconosciute. Non era neppure la normale, portentosa confidenza dei 20 anni, a questa con Sandro non giunsi mai. Mi accorsi presto che era generoso, sottile, tenace e coraggioso, perfino con una punta di spavalderia, ma possedeva una qualità elusiva e selvatica per cui, benché fossimo nell'età in cui si ha il bisogno, l'istinto e l'impudicizia di infliggersi a vicenda tutto quanto brulica nella testa ed altro, niente era trapelato fuori dal suo involucro di ritegno, niente del suo mondo interiore, che pure si sentiva folto e fertile, se non qualche rara allusione drammaticamente tronca. Era fatto come i gatti, con cui si convive per decenni senza che mai vi si consentano di penetrare la loro sacra pelle. Era nato sulla Serra di Ivrea, terra bella ed avara, era figlio di un muratore e passava l'estate a fare il pastore, non il pastore d'anime, il pastore di pecore, e non per retorica arcadica né per stramberia, ma con felicità, per amore della terra e dell'erba e per abbondanza di cuore. Aveva un curioso talento mimico e quando parlava di mucche, di galline, di pecore e di cani si trasformava, ne imitava lo sguardo, le movenze e le voci, diventava allegro e sembrava imbestiarsi come uno stregone. Mi insegnava di piante e di bestie, ma della sua famiglia parlava poco. Il padre era morto quando lui era bambino. Erano gente semplice e povera e poiché il ragazzo era sveglio, avevano deciso di farlo studiare perché portasse soldi a casa. Lui aveva accettato con serietà piemontese, ma senza entusiasmo. Aveva percorso il lungo itinerario del ginnasio-liceo tirando al massimo risultato col minimo sforzo. Non gli importava di Catullo o di Cartesio, gli importava la promozione e la domenica sugli sci o su roccia. Aveva scelto chimica perché gli era sembrata meglio che un altro studio. Era un mestiere di cose che si vedono e si toccano, un guadagnapane meno faticoso che fare il falegname o il contadino. Così incominciamo a studiare fisica insieme e Sandro fu stupito quando cercai di spiegargli alcune delle idee che a quel tempo confusamente coltivavo. Che la nobiltà dell'uomo, acquisita in 100 secoli di prove e di errori, era consistita nel farsi signore della materia e che io mi ero iscritto a chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Che vincere la materia è comprenderla e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi e che quindi il sistema periodico di Mendeley, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo. A pensarci bene, aveva perfino le rime. E infine, e fondamentalmente, lui, ragazzo onesto ed aperto, non sentiva il puzzo delle verità fasciste che ammorbava il cielo. Non percepiva come un'ignominia che ad un uomo pensante venisse richiesto di credere senza pensare. Non provava ribrezzo per tutti i dogmi, per tutte le affermazioni non dimostrate, per tutti gli imperativi. Lo provava. Ed allora come poteva non sentire nel nostro studio una dignità e una maestà nuova? Come poteva ignorare che la chimica e la fisica, di cui ci nutriamo, oltre che alimenti di per sé vitali, erano l'antidoto al fascismo che lui ed io cercavamo, perché erano chiare, distinte ed ad ogni passo verificabili e non tessuti di menzogne e di verità, come la radio e i giornali? Sandro mi ascoltava, con attenzione ironica, sempre pronto a smontarmi con due parole garbate e asciutte quando sconfinavo nella retorica. Ma qualcosa maturava in lui. Qualcosa che lo turbava perché era insieme nuovo ed antico. Lui, che fino ad allora non aveva letto che Salgari, London, Kipling, divenne di colpo un lettore furioso, digeriva e ricordava tutto, e tutto in lui si ordinava spontaneamente in un sistema di vita. Incominciò a studiare e la sua media balzò dal 21 al 29. Nello stesso tempo, per inconscia gratitudine e forse anche per desiderio di rivalsa, prese a sua volta ad occuparsi della mia educazione e mi fece intendere che era mancante. Potevo anche aver ragione. Poteva essere la materia la nostra maestra e magari anche, in mancanza di meglio, la nostra scuola politica. Ma lui aveva un'altra materia a cui condurmi, un'altra educazione. Non la polvere di qualitativa, ma quella vera, la pietra e il ghiaccio delle montagne vicine. Mi dimostrò senza fatica che non avevo le carte in regola per parlare di materia. Quale commercio, quale confidenza avevo io avuto fino allora coi quattro elementi di Empedocle? Sapevo accendere una stufa? Guadare un torrente? Conoscevo la tormenta in quota? Il germogliare dei semi? No, e dunque anche lui aveva qualcosa di vitale da insegnarmi. Nacque un sodalizio ed incominciò per me una stagione frenetica. Sandro sembrava fatto di ferro ed era legato al ferro da una parentela antica. I padri dei suoi padri, mi raccontò, erano stati calderai e fabbri delle valli canavese. Fabbricavano chiodi sulla sforgia a carbone, cerchiavano le ruote dei carri col cerchione rovente, battevano la lastra fino a che diventavano sordi e lui stesso, quando ravvisava nella roccia la vena rossa del ferro, gli pareva di ritrovare un amico. D'inverno, quando gli attaccava secco, legava gli sci alla bicicletta rugginosa, partiva di buon'ora e pedalava fino alla neve, senza soldi, con un carciofo in tasca e l'altra piena di insalata. Tornava poi a sera o anche il giorno dopo, dormendo nei fienili, e più tormenta e fame aveva patito, più era contento e meglio stava di salute. D'estate, quando partiva da solo, sovente si portava dietro il cane, che gli tenesse compagnia. E il cane aveva imparato a camminare a muso in su con le quattro zampe contro la parete quasi verticale, uggiolando sottovoce come se sognasse. Sandro andava su roccia più distinto che con tenacia, fidando nella forza delle mani e salutando ironico nell'appiglio a cui si afferrava il silicio, il calcio e il magnesio che aveva imparato a riconoscere al corso di mineralogia. Gli pareva di aver perso giornata se non aveva dato fondo in qualche modo alle sue riserve di energia e da allora era anche più vivace il suo sguardo. Delle sue imprese parlava con estrema avarizia. Non era della razza di quelli che fanno le cose per poterle raccontare, come me. Non amava le parole grosse, anzi, le parole in genere. Sembrava che anche a parlare, come ad arrampicare, nessuno gli avesse insegnato. Parlava come nessuno parla, diceva solo il nocciolo delle cose. Semplice, no? Portava, all'occorrenza, 30 kg di sacco, ma di solito andava senza. Gli bastavano le tasche con dentro verdura, come ho detto, un pezzo di pane, un coltellino, qualche volta la guida del CAE tutta sbertucciata e sempre una matassa di filo di ferro per le riparazioni d'emergenza. Poteva camminare 2 giorni senza mangiare, o mangiare insieme 3 pasti e poi partire. Per lui tutte le stagioni erano buone. D'inverno sciare, ma non nelle stazioni attrezzate e mondane, che lui fuggiva con un scherno laconico. Mi trascinava in entusiasmanti cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia umana, seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio. Gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi. Più oscuramente sentiva il bisogno di prepararsi e di prepararmi per un avvenire di ferro, di mese in mese più vicino. Vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto. In montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa come una luce che si accende. Suscitava in me una comunione nuova con la terra e con il cielo, in cui confluivano il mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica. Uscivamo all'aurora, strofinandoci gli occhi dalla portina del bivacco Martinetti, ed ecco tutt'intorno, appena toccate dal sole, le montagne candide e brune, nuove come create nella notte appena svanita, e insieme innumerabilmente antiche. Erano un'isola, un altrove. Domani, mi disse un giorno, a febbraio, nel suo linguaggio voleva dire che, essendo buono il tempo, avremmo potuto partire alla sera per l'ascensione invernale del Dente di M, che da qualche settimana era in programma. Dormimmo in una locanda e partimmo il giorno dopo, non troppo presto, ad un'ora imprecisata. Ci cacciammo baldanzosamente nella nebbia e ne uscimmo verso la una, in uno splendido sole e sul crestone di una cima che non era quella. Allora io dissi che avremmo potuto ridiscendere di un centinaio di metri, traversare mezza costa e risalire per il costone successivo. O meglio ancora, già che c'eravamo, continuare a salire ed accontentarci della cima sbagliata, che tanto era solo 40 metri più bassa dell'altra. Ma Sandro, con splendida malafede, disse in poche sillabe dense che stava bene per la mia ultima proposta, ma che poi, per la facile cresta del nord-ovest, avremmo raggiunto ugualmente mezz'ora il Dente di M, e che non vale la pena di avere 20 anni se non ci si permette il lusso di sbagliare strada. La facile cresta doveva ben essere facile, anzi elementare d'estate, ma noi la trovammo in condizioni scomode. La roccia era bagnata sul versante al sole e coperta di vetrato nero su quello in ombra. Fra uno spuntone e l'altro c'erano sacche di neve fradicia, dove si affondava fino alla cintura. Arrivammo in cima alle 5, io tirando l'ala da far pena, Sandro in preda ad un'ilarità sinistra che io trovavo irritante. «E per scendere?» «Per scendere vedremo», rispose, ed aggiunse misteriosamente, «il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso». Bene, la gustammo la carne dell'orso nel corso di quella notte che trovammo lunghissima. Scendemmo in 2 ore, malamente aiutati dalla corda, che era gelata. Era diventato un maligno groviglio rigido che si agganciava a tutti gli spuntoni e suonava sulla roccia come un cavo da teleferica. Alle 7 eravamo in riva ad un laghetto ghiacciato ed era buio. Mangiammo il poco che ci avanzava, costruimmo un futile muretto a secco dalla parte del vento e ci mettemmo a dormire per terra, serrati l'uno contro l'altro. Era come se anche il tempo si fosse congelato. Ci alzavamo ogni tanto in piedi per riattivare la circolazione ed era sempre la stessa ora. Il vento soffiava sempre, c'era sempre uno spettro di luna, sempre allo stesso punto del cielo e davanti alla luna una cavalcata fantastica di nuvole stracciate, sempre uguali. Ci eravamo tolte le scarpe, come descritto nei libri di Lammer, cari a Sandro, e tenevamo i piedi nei sacchi. Alla prima luce funerea, che pareva venire dalla neve e non dal cielo, ci levammo con le membra intormentite e gli occhi spiritati per la veglia, la fame e la durezza del giaciglio, e trovammo le scarpe talmente gelate che suonavano come campane e per infilarle dovemmo covarle come fanno le galline. Ma tornammo a valle coi nostri mezzi e al locandiere che ci chiedeva ridacchiando come ce l'eravamo passata, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita, pagammo il conto e ce ne andammo con dignità. Era questa, la carne dell'orso. Ed ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai, in quella ed in altre imprese insensate, solo in apparenza, e so con certezza che queste mi hanno servito più tardi. Non hanno servito lui, o non a lungo. Sandro era Sandro Del Mastro, il primo caduto del comando militare piemontese del Partito d'Azione. Dopo pochi mesi di tensione estrema, nell'aprile del 1944, fu catturato dai fascisti, non si arrese e tentò la fuga dalla casa Littoria di Cuneo. Fu ucciso, con una scarica di mitra alla nuca, da un mostruoso carnefice bambino, uno di quegli sciagurati sgherri di 15 anni che la Repubblica di Salò aveva arruolato nei riformatori. Il suo corpo rimase a lungo abbandonato in mezzo al viale, perché i fascisti avevano vietato alla popolazione di dargli sepoltura. Oggi so che è un'impresa senza speranza rivestire un uomo di parole, farlo rivivere in una pagina scritta, un uomo come Sandro in specie. Non era un uomo da raccontare, né da fargli monumenti. Lui che dei monumenti rideva, stava tutto nelle azioni e finite quelle, di lui non restava nulla, nulla se non parole, appunto.
Avete ascoltato Parole al vento, letture radiofoniche per sognare nell'infinito, fra le montagne ed il cielo, a cura di Valentino Bettega e Aristide Gatto. Alla prossima puntata!